Luca 1:1-4. Leggo. Pochi, poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io, Luca, sta parlando Luca, ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Qui Luca vuole scrivere in maniera ordinata, profonda, di tutto ciò che è successo, che riguarda l'avventura di Gesù, dagli inizi. E lui dice, lui parla di testimoni oculari. Perché Luca si preoccupa di scrivere qualcosa adesso? Perché Luca sta scrivendo per cristiani della terza generazione, provenienti per di più dal paganesimo. Quindi questi personaggi di terza generazione non solo non hanno visto Gesù, ma neanche quelli che li hanno preceduti hanno visto Gesù. Cioè Gesù ormai è molto lontano da loro, storicamente. Luca dice, noi ci fidiamo di quelli che ci hanno preceduto e ci hanno raccontato le cose, i testimoni oculari. Chi sono i testimoni oculari? Sono gli apostoli, sono i primi discepoli. Perché la nostra chiesa è chiesa apostolica? Credo una chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Perché tutto quello che noi abbiamo la riceviamo dai testimoni oculari. E noi ci fidiamo di quello che hanno visto. E avanti così, no? Qui viene detto, vado abbastanza veloce perché poi entriamo invece col versetto 5, a chi si sta rivolgendo? Si rivolge a questo illustre Teofilo, sembra un nome, probabilmente era anche un nome di battesimo, Teofilo, però supera il significato, diciamo, immediato, vuol dire Teofilo, amato da Dio, Teo, no? Filo, amato da Dio, o amante di Dio. Allora, Luca comincia il Vangelo facendo passare questa idea che ascoltando la parola, cioè ascoltando il Vangelo che adesso si inizia a raccontare, ecco, ascoltando il racconto del Vangelo diventiamo amici, amati da Dio. Come entrare in comunione con Dio? Come diventare amici, amati da Dio? Ovviamente ascoltandolo, frequentandolo, stando assieme, ascoltando la sua voce. Come si fa oggi noi che siamo molto lontani? Attraverso il Vangelo, appunto. Chi frequenta il Vangelo è amico di Dio, è amato da Dio. Per questo che, veramente, guardate che importante tornare sul Vangelo, ascoltare il Vangelo, leggere il Vangelo. E Luca batte talmente tanto su questo punto che apre e chiude il Vangelo con questa idea. L'ultimo capitolo di Luca, che è il 24, ha 24 capitoli, abbiamo questa testimonianza bellissima dei discepoli di Emmaus, quando dice, non ci ardeva forse il cuore in petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Vedete? per avere il cuore compiuto, il cuore infiammato, cioè avere, per essere innamorati in qualche modo, dobbiamo ascoltare l'amante, colui che si ama, cioè Cristo. Ecco perché è importante ascoltare il Vangelo. È quello che noi cerchiamo di fare in questi giorni. Noi siamo questi, siamo ciascuno di noi Teofilo, l'amato da Dio, che in questi giorni si pongono in attenzione al Vangelo, a questa parola. E entriamo proprio dentro a questo punto al nostro discorso. Matteo 5, andiamo avanti fino al 25. Luca 1, 5. Al tempo di Erode, ecco, Erode, quando si parla di Erode, qui si parla di Erode il Grande, poi avrà due figli, anzi avrà diversi figli, tutti che si chiamano Erode, perché prendevano sempre il nome del padre. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevanda inebriante, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Ora, questo brano è talmente denso che meriterebbe una settimana di riflessione, non il tempo che ci prendiamo adesso. È veramente di una portata straordinaria ed è, fa da controaltare all'Annunciazione di Maria. Quindi andrebbero letti proprio, è quello che faremo, bene, il pomeriggio faremo l'altro pezzo, ma adesso facciamo questo, però vanno tenuti insieme, eh? È un dittico, se togli una pala, se togli una parte, è finita. Guardate versetto 5. In un versetto ci sono 6 nomi propri e di persone e di luoghi, in un versetto solo. Al tempo di Erode, re della Giudea, un sacerdote nome Zaccaria, della classe di Abia, aveva in moglie discendente di Aronne, di nome Elisabetta. È bello, eh? Dio sta intervenendo, adesso interviene. Cosa vuol dire questo? Sono tutti nomi molto concreti, storici, ecco, possiamo dire così. Dio interviene nella storia. Cioè, qui abbiamo un'indicazione molto importante. Luca ci tiene a essere preciso anche a livello storico, fa quello che può, anche perché ha un'idea di storia diversa dalla nostra, ma cita nomi, cita questo, la Giudea, Abia. Chi sta a capo di questa storia? Sta un potente. Al tempo di Erode, diamo anche un'indicazione storiografica. Erode si muove tra il 37 e il 4 avanti Cristo. Erode veniva chiamato Erode il Grande. Capite che c'è anche una sorta di ironia in Luca. Per Dio non è Erode il Grande. Il Grande, i grandi per Dio sono gli ultimi. Infatti si rivolge a questi due disgraziati, a due uomini anziani e sterili, il peggio che poteva esserci dell'ebraismo. La sterilità è una maledizione. Quindi Dio interviene nella storia servendosi della feccia, dei paria, degli ultimi. Capovolge. Ha rovesciato i potenti dai troni, ascolteremo nel Magnifico. Vede, subito all'inizio abbiamo già questa indicazione importante. Dio è attirato da quelli che non contano, sceglie come protagonista della storia questa coppia di persone modeste, improbabili. Erode, facciamo un po' di eziologia dei nomi. Erode deriva da eroe, il guerriero, il grande guerriero, Erode. Zaccaria significa Dio si è ricordato. Ricordare significa etimologicamente portare nel cuore, cardia, ricordare. Dio porta nel cuore queste persone, non Erode il Grande. Zaccaria appartiene, dice sempre il testo, era un sacerdote che lavora al Tempio, vive al Tempio praticamente, il sacerdote. Voi pensate cos'era il sacerdote? Era la persona più alta nell'ambito religioso del tempo. Quindi è una persona, no? Poi c'era il sommo sacerdote, ma già essere sacerdote era importantissimo. Della classe di Abia, che significa Dio è padre. Sua moglie si chiama Elisabetta, che significa Dio è la mia fortuna, la mia sazietà, il mio compimento. Elì è il nome di Dio, Elì. Vi ricordate Gesù che quando grida, Elì, le massa sabachthani? Elisabetta, Dio è la mia fortuna, la mia sazietà. Tutto viene in Giudea, Giudea, terra di Giuda. Giuda ovviamente non l'Iscariota, Giuda è un patriarca. Giuda che significa onorato, lodato. Guardate il versetto 6. Questi due personaggi, Zaccaria e Elisabetta, si dice essere giusti, osservavano, qui c'è ironica la cosa, erano giusti e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Tutte, ma com'è possibile? Non solo i 10 comandamenti, ma i 613 precetti che derivano dei comandamenti. Eppure li osservavano tutti. Erano religiosissimi. Lui era sempre al Tempio, sempre davanti al Signore. E lì sgranava rosari, diceva preghiere, ascoltava Radio Maria all'interno del Tempio. C'era già. Rompeva le balle già prima. 2000 anni fa rompeva già. Perché dico che è ironico? Perché cosa viene dopo? Essi non avevano figli. Ma cosa ti serve per avere la vita infeconda a fare tutte queste cose? Vedete, non paga, non paga. La religione non ha mai salvato nessuno. Il fare le cose per Dio, anche osservare 613 precetti, non tiene niente in tasca. Guardate, è una bomba questo versetto, è una bomba. Siamo all'inizio del Vangelo, come se fosse subito la password, la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Elisabetta era sterile. Essere giusti, è importante dire cos'è la giustizia nell'Antico Testamento. La giustizia è osservare tutti i precetti. Questa è la giustizia. Essere giusto è colui, non è che oggi una persona giusta è, nel Nuovo Testamento cambia l'idea, ecco, l'uomo giusto è quello che si prende cura dell'altro. Infatti nel Matteo 25 il giudice finale dirà venite, e disse ai giusti, no? Ai giusti gli disse venite benedetti del Padre mio, no? Qui no, giusti è proprio in senso un po' negativo. Ora si racconta nel versetto 8 questa l'attività di Zaccaria. Fa le sue funzioni sacerdotali, vedete le funzioni sacerdotali. Questo è un funzionario di Dio. Quanti preti ancora sono funzionari di Dio? L'importante è fare quello che mi viene chiesto. Quindi, come se fosse un'azienda, tu fai la tua parte, distribuisci i sacramenti, celebri i funerali, funzionari di Dio. Versetto 9, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Questa è una cosa importantissima. Non mi fermo perché sennò ci porta via troppo tempo, ma tenete conto che la sorte cadde su... Quel giorno Zaccaria ha vinto alla lotteria, come se avesse vinto un premio impressionante. Cioè tutti i sacerdoti speravano almeno una volta di entrare dentro il santuario. Tutti. A lui quel giorno è capitato. Una cosa così, era una cosa incredibile, veramente impressionante. Il Tempio è un luogo sacro dove si consuma l'incontro con Dio. Quindi già un uomo che stava sempre nel Tempio, quel giorno entra ancora più dentro nel Tempio, cioè proprio... quindi proprio era felicissimo di questa cosa, bisogna supporlo. Ma cosa succede? Apparve a lui un angelo del Signore. Apro una parentesi. Non voglio sconvolgere, beh, tanto... E angelo, cos'è l'angelo? Non è un pennuto alato, eh. Voi sapete che al tempo, per l'ebreo ancora oggi, ma quindi anche al tempo di Gesù, non si poteva né nominare, tantomeno scrivere il nome di Dio. Si usavano altri modi. Ora, l'angelo è Dio che interviene. Ma non potendolo chiamare Dio, si usano altre figure, altri termini. Angelo è proprio Dio che interviene, ma visto che Dio nessuno l'ha mai visto e non si può neanche pronunciare, viene usata questa figura dell'angelo. Quindi l'angelo non è un intermediario di Dio, è Dio che interviene, ma lo si chiama in questo modo. Quindi è Dio che interviene. Teniamolo presente. Ritto alla destra dell'altare dell'incenso. E cosa fa l'angelo? Parla. Parla della parola di Dio. Ed è importante questo. La parola cosa fa? La parola crea, perché la parola è creatrice, ma è anche al tempo stesso fragilissima. Perché? Perché la parola può essere rifiutata. È bello pensare che Dio intervenga con la parola. Cioè non con l'azione, non con la violenza, non con gli atti, non con i miracoli, ma con la parola. E la parola tu puoi anche non ascoltare, quello che fa Zaccaria. La parola è potente da una parte, ma dall'altra parte è fragilissima, perché è passibile di esclusione, di rifiuto. E cosa succede? Altra ironia, qui veramente Luca è ironico, e dice: quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Interessante. Zaccaria è anziano, quindi vuol dire da presumere che ha passato la vita nelle cose di Dio, sempre con rosario in mano, sempre sintonizzato su Radio Maria. Adesso finalmente arriva Dio e ha paura. Si turba. Ma come? È fantastico. Perché dico che è ironico? Perché non ci crede, non ci crede. C'è da chiedersi, ma che preghiera era quella di Zaccaria? Sempre nelle cose di Dio, poi una volta finalmente Dio gli rivolge la parola e lui non ci crede, ha paura. Ma chi sei? Come chi sono? Ti rivolge una vita che ti rivolge a me? Chi sei? Guardate che Zaccaria ci rappresenta in pieno, in pieno. Rischiamo di passare una vita con Dio, sempre inginocchiati, e poi finalmente ci rivolge la sua parola, ci chiede qualcosa, e noi siamo turbati, non ci crediamo. Ma no, ma figurati, chi sei? Come chi sono? È interessante, eh? La sua preghiera era soltanto rito. Una preghiera che non incide nella vita. Era un funzionario di Dio. Lavorava per il capo. E basta. Lavorava per il capo. E questa parola, che è la parola tipica di Dio verso l'uomo, non temere. Si è calcolato che in tutta la Bibbia questa parola ricorra 365 volte, una volta al giorno, come per dire ogni giorno non temere, io sono con te. È vero, io sono totalmente altro che di quello che tu pensavi, fortunatamente. Probabilmente Zaccaria e ciascuno di noi ha delle idee di Dio talmente altre che quando Dio si manifesta per quello che è non lo riconosciamo. Dio fortunatamente è sempre al di là della nostra idea, delle nostre immagini, dei nostri pensieri. La tua preghiera è stata esaudita. Probabilmente avrà anche cessato, ma chissà quando era più giovane avrà pregato di diventare padre. Tenete conto che non essere padre, non essere madre nell'Antico Testamento era una maledizione. Non avere figli era essere sterili e essere maledetti da Dio. E adesso Dio si rivolge ai maledetti. Interessante. La tua preghiera è stata esaudita.
Ora che è vera, invece prima non era una preghiera proprio, no, in questo senso.
No.
Ora che è sentita, che
finalmente ha pregato, no? Adesso c'è l'esaudimento. Esaudimento, ma lui non ci crede, tra l'altro,
non ci crede
perché, ma com'è possibile, sono vecchio, no? Cioè Dio interviene sempre al di là delle nostre attese, o comunque sconvolge i nostri piani, è sempre oltre in qualche modo. Quella bella frase di Bonhoeffer, no? Dio non esaudisce i nostri desideri, no? Dio compie i suoi progetti, la sua volontà, le sue promesse. Dio non esaudisce i nostri desideri, ma compie le sue promesse. E la promessa di Dio è sempre quella della vita, della fecondità. Il problema è che noi siamo più concentrati sui nostri desideri che sulle sue promesse. Lo anticipiamo sempre con i nostri desideri, le nostre attese, i nostri sogni. La tua donna, Elisabetta, genererà per te un figlio. Tu lo chiamerai Giovanni. Giovanni, facciamo l'eziologia, è dono di Dio, possiamo dire così, vuol dire dono di Dio. Dono di Dio. Vedete, il dono di Dio è appunto dono. Cioè non è il premio, il frutto di una vita passata nel Tempio, una vita di preghiera, una vita di sacrificio, perché Dio non concede premi, Dio dona, che è diverso. Per questo che il frutto di Elisabetta e Zaccaria è un dono da ricevere, non un premio da produrre. Non illudiamoci. Che la religione non produce nulla. e neanche le nostre preghiere non producono nulla. La nostra vita santa non produce nulla, perché nelle cose di Dio non c'è meccanicismo. Non siamo qui a produrre, a fabbricare. La fede accoglie e accoglie tutto come grazia, come dono. L'amore è dono, non è premio. Quindi riceverai per grazia, non grazie alle tue, la tua vita nel Tempio. Per grazia riceverai. Sono sterili, non potevano. Non potevano. Eppure ricevono. Quindi, ricapitolando, i nomi sono importanti, il nome per l'ebraismo è fondamentale, per noi i nomi sono, diventano, siamo riusciti a chiamare i bambini Kevin, no? Tanto per dire. Comunque, quindi, Dio fa dono Giovanni, perché lui è colui che si ricorda, Zaccaria, della sua paternità, Abia, e in questo modo porta a compimento il suo giuramento saziando il cuore, Elisabetta. Vedete che non sono a caso sti nomi, è tutto un progetto, è tutto un... Ripeto la cosa, forse scoperto. Dio fa dono del suo amore, fa dono di sé, Giovanni. Perché? Perché Dio è colui che si ricorda, simboleggiato dal nome Zaccaria, della sua paternità, nome di Abia. In questo modo cosa fa? Porta a compimento il suo giuramento, la sua promessa, saziando che cosa? Il cuore dell'uomo, il nome Elisabetta. Versetto 14 è importantissimo. Avrai gioia. Avrai gioia. Allora mi viene da dire, ma cosa ne abbiamo fatto del cristianesimo? Qui siamo all'inizio del Vangelo. Ma se guardate, è la prima volta che Dio interviene, prima volta che Dio apre bocca. Apre bocca e la prima cosa che fa è un dono e la promessa della gioia. E noi abbiamo trasformato il cristianesimo in premio, merito e tristezza infinita. Ditemi se non è vero che abbiamo trasformato il cristianesimo in una religione buttata a lutto. Proprio il contrario del Vangelo. Cioè Gesù, Dio apre bocca e promette solo doni impossibili, quindi tutto è dono e grazia, al di là di quello che tu riesci a produrre. Una coppia può produrre un figlio, degli sterili no. Quindi tutto è grazia e dono immeritato, immeritato. Tu non conti nulla per su questa cosa, tu accogli e basta. Tutto è dono e tutto è gioia. Quando si rivolgerà a Maria, la prima parola, rallegrati, gioisci, gioisci. Quando Dio interviene è solo per la gioia, non per cazziare, non per sgridare, non per giudicare. È curioso l'atteggiamento di Zaccaria, versetto 12, quando fu preso da paura, timore vuol dire paura. Allora, vedete com'era la religione? Se Dio interviene è per cazziarti, per castigarti, bisogna avere paura. Lo rivedremo nei pastori. I pastori riceve l'annuncio dell'angelo, quindi di Dio, furono presi da grande paura. Perché? Perché nell'Antico Testamento si diceva che qualora fosse comparso il Messia, i primi a essere fatti fuori erano i pastori. Altro che paura. Cioè Dio come terrorista. Questa era l'idea. Certo che avevano... Invece, gioia e dono, è fantastico. Gioia ed esultanza, non bastasse la gioia, anche l'esultanza. È bellissimo cosa succede nell'utero di Elisabetta più avanti, lo vedremo, quando Maria, quindi quando Dio, perché Maria era imbevuta di Dio, aveva già Gesù dentro, va da Elisabetta, Elisabetta dice: il mio bambino qui è sussultò, ma letteralmente in greco c'è danzò. Dio è per il dono, la gioia e la danza. Danzò. La vita è una danza, è una gioia, quando permetti a Dio di entrare nella tua vita. E molti si rallegreranno della sua nascita. Questo versetto, tenetelo in memoria, versetto 16, ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Ma soprattutto il versetto 17, quando dice: per ricondurre i cuori dei padri verso i figli. Guardate che questo versetto è importantissimo. Il Vangelo è l'annuncio che i padri vengono ricondotti ai figli e non i figli ai padri. Cioè, è il vecchio verso il nuovo. Il Vangelo è comunicazione di novità e non il contrario, non il nuovo verso il vecchio. Anche qui sul cristianesimo io avrei qualcosa da dire.
Meglio,
ma lo riprendiamo. Gli ho solo detto di metterlo in memoria perché ci tornerà importante, quindi potete sottolineare il versetto 17: ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Versetto 18, Zaccaria dice: ma da che cosa conoscerò questo? Io sono vecchio. Dobbiamo pensare anche che Zaccaria abbia detto questo con una certa, un certo sorriso ironico sulle labbra. Ma com'è possibile? Io sono vecchio. Guardate, vi ricordate quante coppie sterili nell'Antico Testamento? Abramo e Sara. E Sara ha riso, vi ricordate? Lo riprenderemo quando faremo l'annunciazione. Dio ha parlato solo una volta a una donna in tutto l'Antico Testamento, una volta sola, a Sara, e come risultato Sara le ha riso in faccia. Da quella volta ha smesso di parlare con le donne. No, è vero,
È tutto un programma.
Antico Testamento, stiamo attenti. Ha smesso di parlare, ha ricominciato con Maria, e Maria giustamente dirà: accidenti, cosa devo aspettarmi adesso? E quindi Zaccaria è incredulo, il contrario della fede si chiama incredulità. Che cos'è la fede? La fede è sapere, credere, col cuore ovviamente, non con la testa, ma col cuore, che Dio può intervenire anche nell'impossibilità più assoluta. Visto che sono giorni di esercizi, provate a chiedervi nel silenzio, nella preghiera: ma io credo a questa cosa? Oppure faccio come Zaccaria, che prego, faccio una vita religiosa, vado a messa, faccio tante cose per Gesù, per il Signore, però che Lui intervenga nella mia vita, beh, questo è un altro discorso. Ma credo che Lui può veramente rendere possibile l'impossibile nella mia vita. Questa è fede. Rischiamo di essere credenti increduli, cioè ci spacciamo per cristiani, credenti, ma in realtà siamo increduli, perché non crediamo fino in fondo all'azione di Dio nella nostra vita. E guardate che se non c'è questa fede, cioè la fede è apertura della porta del cuore perché Dio vi possa compiere l'impossibile. Se non apriamo questa porta, Lui non può compiere l'impossibile, perché l'amore non fa violenza, ha bisogno di questa fede, ha bisogno di questa apertura per poter compiere l'impossibile. Marco 6,5. In quel posto non poté operare nessun prodigio. Perché? Perché si meravigliava della loro incredulità. Dove non c'è fede, non può compiere nulla. Allora, noi rischiamo di morire di una fede ragionevole, cioè crediamo soltanto a quello che è ragionevole, quello che è possibile. Quindi finché ci muoviamo nell'ambito del possibile, del ragionevole, allora possiamo anche avere fede. Però tenete conto che Dio non interverrà mai nelle cose ragionevoli e possibili. Quello lo facciamo benissimo noi. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi rischiamo di credere soltanto, cioè credere vuol dire amare, noi rischiamo di amare soltanto, amare vuol dire affidarsi, no? Noi rischiamo di amare, quindi di affidarci soltanto nell'ambito delle cose che comprendiamo, ma non funziona così, non si ama ciò che si comprende solo ciò che si ama. Ripeto, questi giochi di parole. Non si ama, quindi non ci si affida solo a quello che è comprensibile, che ragione, che capiamo. Guardate che il rischio è quello è di fare così, di vivere così, di amare solo ciò che si comprende. Ma sarebbe un disastro. Pensate a un rapporto di coppia. Io ti amo quando comincerò a comprendere veramente chi sei, a capire chi sei. E no. Prima comincia ad amare e l'amore ti spalanca, ti apre alla comprensione. Si ama anzitutto e poi verrà chiaro anche, si comprenderà la realtà. Ma se aspetti che la realtà si chiarisca e l'altro diventi comprensibile, tu non lo amerai mai. Quindi la fede è un aprirsi all'incomprensibile, alle ragioni. È lì che si gioca la fede. Io sono Gabriele. Interessante. Gabriele cosa vuol dire? Fortezza di Dio. E penso che è come se dicesse: senti, io il mio lavoro l'ho fatto, sono stato mandato a parlarti, a portarti questo lieto annuncio, non hai voluto sentire, non hai creduto, non hai amato, quindi se così dico tu sarai muto, non potrai parlare, Perché? Perché uno è muto? Perché non ode. Cioè, noi parliamo perché abbiamo imparato ad ascoltare. Prima si ascolta, poi si parla. Zaccaria, che non ha ascoltato la parola, diventa muto, ma è normale. Pensate, questo è un uomo di Dio. E l'uomo di Dio, se non ascolta la parola, che parole dice? Che parole dice? Questo è, io avrei molto da pensare, ecco. Questo, io parlo del sacerdote, ma io penso ciascun cristiano, se non ascoltiamo la parola, cioè la verità nel senso di ciò che ci compie, che ci modella il cuore, che ci fa crescere, se non ascoltiamo parole, cosa possiamo dare alla gente? Di cosa parliamo? Se ascoltiamo soltanto stupidaggini alla televisione, parleremo da stupidi. Se ascoltiamo banalità, saremo banali, avanti così, cioè muti. Cioè noi parliamo ma non diciamo niente. Noi parliamo ma non diciamo nulla. E guardate che ormai i discorsi che si fanno sono questi. Parliamo tutto il giorno ma non diciamo nulla. Perché? Perché non abbiamo introiettato nulla. Se non c'è preghiera, se non c'è ascolto, se non c'è silenzio, cosa diamo alla gente? Le opinioni? Sì, il mondo è pieno di opinionisti. E anche tra i cristiani. Io credo che la povertà dei nostri discorsi, la povertà dei nostri... Pensate anche agli incontri che fate ogni giorno. Che peso hanno le vostre parole? Lasciano qualcosa all'altro, fanno crescere l'altro? O si chiacchiera? Io penso che più delle volte si chiacchiera, ma la chiacchiera non fa crescere. E guardate che la vita è breve. Se la spendiamo in chiacchiere, è triste. Ogni incontro che è una chiacchiera è un'occasione perduta. Perché quell'incontro non ci sarà più. Veramente, o facciamo crescere l'altro, attraverso... Però, per non essere muti, dobbiamo ascoltare. Ecco l'importanza di fermarci sul Vangelo. Di ascoltare la parola, fare silenzio, smetterla di parlare con Dio. Qualcuno dice, ma io prego tanto, parlo tanto con Dio. Ma ascolti anche un pochino. Perché il rischio è anche quello di chiacchierare con Dio. Non tutte le chiacchiere sono preghiere. L'ascolto. Il primo comandamento per l'ebreo è, ascolta Israele, ascolta, Shema Israele, ascolta. Questo è il primo comandamento. Ascoltare, farsi raggiungere, fare silenzio. Allora poi puoi parlare, altrimenti rimani muto, la tua vita è muta, una vita muta è una vita che non dice niente, è una vita morta, e una vita morta è una vita molto triste. Versetto 24, dopo questi giorni Elisabetta, sua moglie, concepì. Elisabetta, lei crede. Crede, si apre, accoglie e si trasforma. Da vita. Zaccaria non crede, diventa muto, non accoglie la parola, lei si apre alla parola e partorisce la vita. Bellissimo il versetto 24b, e si tenne nascosta. Bisogna ritirarsi perché Dio possa compiere la sua opera. Senza ritiro non daremo mai vita a nulla. Bisogna ritirarsi anche, fare silenzio. Successe la stessa cosa a San Paolo, vi ricordate, dopo Damasco va in Arabia e sta nascosto nel deserto. È bello vedere questo bisogno di nascondersi dopo aver ricevuto la parola, dopo aver ascoltato la parola. Cioè, dopo aver ascoltato la parola ci vuole un momento di silenzio, un momento di pace, di serenità, di solitudine, perché la parola possa prendere carne, farsi carne in noi, perché possa c'è bisogno che il terreno, no, faccia silenzio in qualche modo, perché il seme possa compiersi. Bene, questo era un commento a questo passo molto importante, molto bello anche, che ci prepara poi a ascoltare l'Annunciazione nel pomeriggio. A mezzogiorno abbiamo la messa. Buona meditazione.
Grazie.